titolo di questa conversazione è qualche volta bisogna rompere, forse a volte si rompe un po' troppo, diciamo la verità, ma vorrei partire dalla parasha di questa settimana per riflettere su questa idea della rottura. La parasha che leggiamo questa settimana è la parasha di Kittissa, che comincia con un regolo di censimento, ma che ha come, diciamo, argomento centrale, particolarmente rilevante, quello del vitello d'oro e della rottura delle tavole, per l'appunto. Ora, noi siamo talmente abituati a leggere le cose in maniera ricorrente che alla fine forse ci dimentichiamo il senso di quello che leggiamo, e ci sembra quasi ovvio quando evidentemente ovvio assolutamente non è. Dunque, ripercorriamo la vicenda. La vicenda più o meno è questa. Mosè è sulla cima del monte, ha ricevuto le tavole, una parte dei contenuti di queste tavole il popolo ha sentito direttamente dalla voce di HaKadosh Baruch Hu, e lì HaKadosh Baruch Hu gli sta proprio in quel momento dando le tavole. Quindi Mosè riceve le tavole dopo aver dialogato con Kadosh Baruch Hu per un periodo di una quarantina di giorni, e con il rapporto che c'è tra maestro e discepolo, così dice Rashi, esattamente come maestro e discepolo dialogano, così Kadosh Baruch Hu e Mosè hanno dialogato fino a questo momento. Kadosh Baruch Hu consegna le tavole a Mosè e la telecamera è, se vogliamo vederla come una specie di sceneggiatura, la telecamera è sulla cima del monte, contemporaneamente c'è un'altra in basso ai piedi del monte che mostra che cosa sta accadendo in mezzo al popolo. Il popolo non vede arrivare Mosè e domanda ad Aaron di trovare una soluzione, fare qualche cosa che possa diciamo sostituire Mosè come guida. Non è molto chiaro veramente quale sia il vero intento del popolo, ovvero se sia di avere o cercare un'altra divinità o piuttosto semplicemente di sostituire Mosè. Dal modo in cui il popolo domanda, quando dice l'uomo Mosè non sappiamo cosa gli sia avvenuto, di fatto immaginiamo che il tentativo sia quello di sostituire la figura di Mosè piuttosto che avere un'altra divinità. Ad ogni modo, questa è la richiesta e comparirà nel corso del dialogo con Aaron qualche cosa che ha a che vedere con Dio, come se stesse domandando anche qualche cosa che si associa a Dio nella guida. Quindi c'è qualche cosa che odora, diciamo così, profuma o puzza di idolatria. Aaron, che forse vorrebbe in qualche modo fermare il popolo, di fatto non lo fa, perché si rende conto che probabilmente se lo fermasse sarebbe ancora peggio, e quindi in qualche modo cerca di trovare una mediazione, si fa portare l'oro, e il popolo, Aaron pensava, sarà molto restio a portare la sua ricchezza, e invece il popolo la porta molto molto velocemente. E dunque, in maniera un po' strana e imprevista, questo vitello compare. Questo è quello che accade ai piedi del monte. Quindi abbiamo due scene in contemporanea. In cima al monte c'è Mosè, che ha appena ricevuto in mano le tavole, e ai piedi del monte c'è il popolo che ha fatto quello che abbiamo visto. C'è una contraddizione costitutiva tra quello che c'è mostrato in cima al monte e quello che invece è mostrato ai piedi del monte. Sembra una contraddizione assolutamente insanabile e totale, una contraddizione che è il cuore di questa parasha, il cuore da cercare di capire in questo racconto. E la sceneggiatura ritorna in cima al monte, c'è la telecamera in cima che sta guardando che cosa fa Mosè, che cosa Kadosh Baruch Hu dice a Mosè. Kadosh Baruch Hu dice vai scendi perché il popolo che tu hai fatto uscire dall'Egitto si è presto allontanato dalla strada che io gli avevo comandato, si è rovinato. Vai scendi, è una affermazione insensata, chi sta in cima non può che scendere andando, quindi non si capisce bene per quale ragione Carlos Bobo lo dica vai scendi, potrebbe dire semplicemente vai o semplicemente scendi, perché vai e scendi, perché sta dicendo Carlos Bobo a Mosè scendi dalla tua grandezza perché il tuo ruolo è funzionale al popolo che è ai piedi del monte. La tua grandezza in sé non ha nessun senso, non è autonoma, e dunque è il momento che tu scendi dalla tua grandezza. Mosè scende, ma Mosè sa già che cosa troverà ai piedi del monte, perché il Kadosh Baruch Hu gliel'ha chiaramente detto. Gli ha detto, si sono fatti un vitello di metallo fuso e si sono prostrati a lui, hanno fatto dei sacrifici a questo vitello e hanno detto questo è il tuo Dio Israele che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Quindi non si capisce bene che cosa si aspetta di trovare Mosè, qual è il punto, qual è la questione. Scende e lentamente si avvicina all'accampamento. In realtà prima di avvicinarsi all'accampamento ha già cercato di ottenere il perdono del Signore di Kadosh Baruch Hu, ha già perorato la causa, quindi immediatamente si è messo e si è attivato. Si è attivato forse grazie all'invito di Kadosh Baruch Hu, nel senso che Kadosh Baruch Hu gli ha detto lasciami perdere e fammi annientare questo popolo, e la Gemara ci dice che questo lasciami perdere è un invito per Mosè. Ovvero Kadosh Baruch Hu sta dicendo a Mosè, guarda che se tu ci provi con me, se provi a convincermi, forse ci riuscirai. Sta nelle tue mani la situazione. Mosè immediatamente interviene, e immediatamente interviene a favore del popolo, cercando di ottenere il perdono da Kadosh Baruch Hu, cosa che effettivamente Kadosh Baruch Hu gli concede. A questo punto Mosè scende. Quindi le due telecamere, quella che è in cima al monte, quella che è ai piedi del monte, si stanno in qualche modo avvicinando, ad un certo momento si incontreranno. Questi due piani di ripresa, che sono al momento separati, e che sono stati separati anche se, oggi lo chiameremo un montaggio incrociato, il montatore fa vedere una cosa che avviene contemporaneamente un'altra cosa. Quindi abbiamo visto due atti contemporanei che però sono in due luoghi diversi e quindi non possono altro che essere narrati in successione. Ma questa è la prospettiva. Le due visioni, le due telecamere si stanno avvicinando perché Mosè scende, scende con le tavole in mano. Le tavole che sono Maase Elohim Emma, opera del Signore, o Michtav, Michtav Elohim, e la scrittura è scrittura del Signore. Quindi oggi diremmo che il messaggio è divino e il supporto è divino. Tutto viene dal cielo, non solamente le parole, ma anche le tavole. È qualcosa di assolutamente incredibile ed eccezionale. A metà del percorso Mosè incontra Yoshua, che era lì, e Yoshua rumore dell'accampamento e dice sento un rumore di guerra. Questa è la prospettiva, ognuno sente forse in generale quello che gli sembra o vuol sentire, e Yoshua, che è più un personaggio di guerra, di battaglia, sente quello che è abituato a sentire, quello che vorrebbe sentire, la voce, il rumore di guerra. Ma Mosè, che invece già sa, si rende conto che questo non è un rumore di guerra, quanto piuttosto di depravazione, potremmo dire. Ora, che cosa ci aspettiamo che faccia Mosè? Mosè le tavole le ha prese, Kadosh Baruch Hu gliele ha date. Mosè sa che cosa è caduto ai piedi del monte. Quindi che cosa farà Mosè? Noi lo sappiamo già come va a finire l'episodio, ma immaginiamo di vedere il nostro film in cui non abbiamo la minima idea di quello che sarà ciò che farà Mosè. Che cosa immaginiamo che faccia? Quale potrebbe essere la struttura di pensiero? Perché se Mosè è adirato, non si è adirato in cima al monte? Perché se Mosè ritiene che il popolo non debba ricevere le tavole, non è lasciato direttamente in cima al monte? Perché se le portate dietro? Non sappiamo veramente che cosa farà. È assolutamente un grande punto interrogativo. Il testo ci dice, e ecco che Kasher Karav la Machane, quando Mosè si avvicinò all'accampamento, Vayar vide et Egel, vide il vitello, umecholot e le danze. Vayichar af Moshe, e l'ira di Moshe si infiammò, Vayashlech miado et aluchot, e gettò dalle sue mani le tavole, Vayishabero tam tachatar, le ruppe ai piedi del monte. Allora dobbiamo riuscire a capire un po' che cosa sta pensando Moshe. Anzitutto, cosa vede di nuovo rispetto a quello che già sapeva, per cui si adira? Se era adirato, doveva essere adirato già da prima. E perché si adira? C'è qualcosa di nuovo nel testo rispetto a quello che già sapeva? Dio, tanto su per cui gli aveva detto che avevano fatto il vitello. E dunque cosa c'è da adirarsi? Cosa c'è di nuovo? In realtà qualcosa di nuovo c'è, perché se confrontiamo quello che Kadosh Baruch Hu ha detto a Mosè con quello che Mosè vede, una differenza la troviamo. Il testo ci dice che loro stavano danzando intorno al vitello. Quindi il vitello sapeva che l'avrebbe trovato, ma la danza non se la immaginava. Ora, che cosa ci può dire questa danza? Cosa c'è di più rispetto a quello che Mosè sapeva che può, diciamo, infiammare l'ira di Mosè? Beh, potremmo dire che la danza, danzare intorno al vitello, vuol dire partecipare completamente a quello che si è fatto. Può capitare che si sbagli, ma quando si sbaglia e si riflette sullo sbaglio, forse si mantiene un comportamento contenuto. Invece il popolo, Mosè vede, non si contiene per niente, anzi è totalmente preso al punto che sta ballando, danzando intorno al vitello. E forse questa è la differenza che vede in questo momento Mosè, differenza che lo colpisce e che lo porta a prendere la decisione di gettare le tavole ai piedi del monte. Il testo qui ci sostiene che Mosè le getta in un impeto d'ira. Si adirò Mosè e gettò. Se andiamo a rileggere poi la relazione che di questo episodio ci viene fatta più avanti nel libro di Devarim, quando Mosè lo racconta, in realtà sembra Mosè non ascriverlo ad un fatto istintivo, emotivo, ad un atto d'ira, ma qualcosa di forse più ragionato. Il Midrash, d'altra parte, ce lo sottolinea, perché il Midrash, quando commenta un verso poco più avanti in cui si parla di Mosè che rifà le seconde tavole, usando un espediente terminologico, sostiene il Midrash che Kadosh Baruch Hu addirittura fa i complimenti a Mosè per aver rotto le tavole. Quindi c'è qualcosa che dobbiamo evidentemente riuscire a capire meglio. Qual è il senso di questa rottura intenzionale, se è una rottura intenzionale, perché di questo stiamo parlando. Ogni tanto c'è bisogno di rompere. Ora, Mosè non possiamo immaginare che sia un essere, un uomo assolutamente esclusivamente preso dalle emozioni. Non torna con il carattere di Mosè. Alla fine della Torah sappiamo che non venne nessun altro uomo come Mosè in Israele, un altro profeta come Mosè. Ora è immaginabile che non c'è un altro uomo come Mosè, e Mosè sia un uomo preda esclusiva in un momento così critico delle emozioni, dei sentimenti dell'ira. Poco convincente. È sì un personaggio di carattere forte, ma tra essere carattere forte ed essere preda dell'ira, che generalmente nella tradizione ebraica è considerata un fatto molto molto grave, vicino all'idolatria, non torna per niente. Quindi dobbiamo cercare di trovare delle chiavi interpretative ulteriori per capire questo gesto, questa rottura che Mosè compie, che è una rottura in tutti i sensi, formalmente la rottura delle tavole, ma anche in un certo senso la rottura del rapporto che c'è tra Kadosh Baruch Hu ed il popolo in questo momento preciso. E guardate che alla fine della Torah, quando si parla di Mosè e si parla delle sue mani, Rashi dice che la forza delle mani di Mosè e la grandezza delle mani di Mosè è proprio legata a questo fatto qui, ovvero aver rotto le tavole. Quindi Mosè è pronto a rompere. Mosè è pronto a rompere, vuole rompere, e bisogna capire qual è il senso di questa rottura. Quali sono le due interpretazioni possibili della rottura? Prima interpretazione, forse la più semplice. Mosè rompe le tavole a favore del popolo. Il Midrash ci suggerisce una immagine del genere. C'è uno sposo che deve sposare per procura una donna. È possibile sposarla per procura, perlomeno fare i kiddushin, la prima parte del matrimonio, per procura. E dunque manda un suo delegato a portare l'anello e a fare la dichiarazione di kiddushin alla donna che è lontana. Il procuratore arriva e trova la donna che ha un altro uomo. che cosa deve fare il procuratore con il documento di matrimonio e l'anello, ha due possibilità: o consegnare e fare la dichiarazione alla donna, vincolando dunque all'uomo che gli ha dato la procura, ma automaticamente dichiarando questa donna adultera e quindi condannandola sostanzialmente a morte. Prima possibilità. Seconda possibilità, prendere il contratto e stracciarlo, non darlo per niente alla donna, il matrimonio con l'uomo che gli ha dato la procura non sarà avvenuto e quindi la donna è una donna libera e non sarà un'adultera. Moshe fa esattamente quello che fa il procuratore quando strappa il documento di matrimonio, non fa altro che rompere le tavole e non consegnare al popolo. Il popolo in questo modo non è vincolato a ciò che le tavole dicono, anche se le ha sentite non ha ricevuto il supporto materiale e quindi di fatto non è incappato nella colpa così grave che è quella della, diciamo così, idolatria. Sostanzialmente sì, ma dal punto di vista della colpa evidentemente non così gravemente. Quindi il primo modo di intendere la rottura è io rompo, insomma, chi è come Mosè? Non tutti sono in grado di rompere come Mosè, forse solamente Mosè può operare una rottura del genere, ma io rompo a favore di qualcun altro. Io sto rompendo non per rompere. Il focus qui non è sul valore della rottura, ma su una rottura che sia a favore di qualcun altro. Allora, se il titolo della conversazione è qualche volta bisogna rompere, ebbene, forse potremmo trasferire questo principio a noi stessi dicendoci, quando rompiamo? Rompiamo perché siamo infastiditi, perché vogliamo infastidire o perché vogliamo il bene di qualcun altro? Ebbene, mi sembra che Mosè ci stia proprio dicendo questo. Si può rompere, in alcuni momenti si deve rompere, ma quando si rompe bisogna farlo a favore o per il bene di qualcuno. Il bene del popolo di Israele, la sopravvivenza del popolo di Israele, la possibilità che il popolo di Israele possa essere perdonato da Kadosh Baruch Hu, è talmente rilevante per Mosè che è pronto a rompere qualcosa di assolutamente prezioso, che sono le tavole che abbiamo visto, sono le tavole fatte di una pietra che viene dal cielo e di parole che vengono da Kadosh Baruch Hu, incise da Kadosh Baruch Hu stesso. Quindi la grandezza di Mosè in questa prospettiva sarebbe quella di rompere in qualche modo per mantenere. Noi generalmente pensiamo che quando rompiamo, rompiamo e basta, che quando qualcosa si rompe è frantumata e c'è poco da fare, che se un rapporto si rompe questo rapporto è rotto e non si ricuce. Ebbene, quello che Mosè sta facendo qui è rompere uno strumento di relazione, lo strumento di relazione tra Kadosh Baruch Hu e il popolo di Israele, tra il popolo di Israele e Kadosh Baruch Hu, in maniera che però questo rapporto si mantenga, che non vada perduto, che abbia una possibilità di ripresa. In qualche modo Mosè sta pensando che se avesse consegnato realmente le tavole al popolo, questo rapporto si sarebbe definitivamente guastato per certi versi, mentre invece rompendo c'è la possibilità di una seconda opzione, forse una seconda opzione su basi diverse, ma una seconda opzione, che è esattamente quello che avviene, perché Kadosh Baruch Hu, dopo aver concesso il perdono al popolo di Israele, dopo aver fatto risalire altre volte Mosè perché è andato a chiedere perdono e poi è andato a ricevere le seconde tavole, in effetti darà le seconde tavole. Quindi Kadosh Baruch Hu in effetti riallaccia la relazione così come l'ha rilasciata il popolo che si è pentito. Non è un caso che le seconde tavole verranno ricevute dal popolo di Israele il giorno di Kippur, dunque la più evidente rappresentazione del perdono ottenuto. Questa è una prima prospettiva. Vediamo un'altra prospettiva di rottura che mi sembra ancora più forte e ancora più problematica per molti versi, che è quella che suggerisce un commentatore che si chiama, la cui opera si chiama Meshech Chochmah. Qual è il ragionamento che farebbe Mosè e che lo porterebbe a rompere le tavole? Mosè si rende conto di qual è il livello a cui è giunto il popolo di Israele. Si rende conto che il popolo di Israele, che ha domandato dopo aver sentito la voce di Kadosh Baruch Hu, che ha proclamato le 10 parole, è di un certo livello, purtroppo piuttosto degradato rispetto al livello spirituale che aveva raggiunto prima di sentire gli assetti di Berot. Allora, Mosè su questo riflette e forse si rende conto di qualche cosa di incredibile, su quale veramente dovremmo tanto riflettere. Lui si rende conto, dice invece Chochmah, che avrebbe anche forse potuto dare le tavole e il popolo forse le avrebbe anche ricevute e accettate, ma che alla fin fine non ci sarebbe stata grande differenza tra le tavole e il vitello. E come invece Chochmah ci suggerisce, se si potesse idolatrare un oggetto che è rappresentato dalle tavole. In fondo le tavole sono un oggetto, il vitello è un oggetto. La questione non è tanto sull'oggetto quanto sul senso delle cose. Anche il vitello, che effettivamente è una trasgressione grave, però se la confrontiamo con il fatto che già nelle parashot precedenti ci è stato detto che dentro il Mishkan, che è il luogo dove Kadosh Baruch Hu si relaziona con Mosè e con il popolo, c'è un Aron sul quale c'è un coperchio sul quale ci sono due cherubini, quindi due statue, potremmo tutto sommato sostenere che va bene, e che differenza c'è tra la statua che è sul coperchio dell'Aron e il vitello? C'è grande differenza. Certo, la differenza qual è? Che l'una, le due statue dei cherubini, sono state comandate da Kadosh Baruch Hu, l'altra è una iniziativa autonoma del popolo. Quindi il punto è, in quanto siamo in relazione con quello che Kadosh Baruch Hu dice, sia che sia il vitello, sia che siano le tavole. Allora, in un certo senso, Mosè, dice invece Chochmah, è come se pensasse che il momento in cui non c'è relazione con il contenuto delle tavole, con quello che le tavole significano col loro senso, con le parole che ci sono scritte, le prime parole sono proprio legate a io sono il tuo Dio, non avrai altri divinità rispetto e di fronte e accanto a me, e non ti farei nessuna immagine. Allora, quello è il senso delle tavole. Il contenitore, il supporto è certamente importante, è celeste, è divino anche quello, ma il rilievo deve essere dato al rapporto che c'è con il contenuto delle tavole e non col loro contenitore. Allora Mosè in qualche modo si rende conto che in questo momento il popolo non farebbe altro che semplicemente spostare il suo tipo di relazione dal vitello oggetto alle tavole oggetto. E non è questo lo scopo delle tavole. Lo scopo delle tavole è la recezione del loro contenuto, non del loro contenitore. E infatti, se voi leggete il testo in successione, vedete che l'atto che fa Mosè, ovvero quello di rompere le tavole ai piedi del monte, poi è seguito quasi immediatamente dopo con la frantumazione del vitello, come se fossero due azioni assolutamente speculari. Ora, questa specularità ci deve far riflettere. Ci deve far riflettere perché ci deve in qualche modo far pensare che è possibile fare idolatria di ciò che non è e non può essere oggetto di idolatria, e che pur di scampare a questo rischio di fare idolatria di ciò che non è consentito in assoluto, mai è consentito, ma in particolare non è consentito per le tavole, forse vale la pena di romperle. Attenzione che la rottura di Mosè in questo caso, come dicono i maestri, non è una rottura ancora una volta per cancellare, ma per dare una possibilità di sopravvivenza, quello che i maestri chiamano, che a volte bittulasce il Torah Zeochiuma, che annullare la Torah, mi si passi l'espressione, è la garanzia del suo mantenimento. Mosè rompe le tavole non per annullarle, ma per mantenerle. È l'unico modo che si rende conto c'è in quel momento di mantenere il senso delle tavole, il contenuto delle tavole, non è altro che quello di romperle. Ora solamente Mosè poteva fare una cosa del genere. Nessuno di noi potrebbe immaginare di poter rompere qualcosa per mantenerla o per garantirla. È la grandezza di Mosè che gli consente di fare un atto del genere. Ma ne capiamo veramente la grandezza solamente se la riflettiamo in questi termini. Mosè è un uomo grandioso, grandissimo, è un uomo però. È un uomo che riesce a fare questo ragionamento con una logica stringente, quindi non per niente emotiva, ma ragionata, che lo porta a scegliere quello che è più importante in quel momento. E la grandezza sua è quella di rendersi conto che è più importante essere legati al contenuto che non al contenitore. Il contenitore può essere rotto perché il contenitore potrà essere anche riprodotto. Kadosh Baruch Hu, difatti, domanderò poco più avanti a Mosè di riprodurre il contenitore. Le seconde tavole sono state scolpite da Mosè e Kadosh Baruch Hu ci scriverà sopra. Quindi da questo punto di vista il contenuto sarà in qualche modo lo stesso, apparentemente. Poi alcune tradizioni esegetiche ci dicono che i primi 10 di Berot sono un po' diversi dai secondi, quelli che vengono ricevuti. Ma il contenitore è veramente diverso, perché il primo era di origine divina, il secondo è fatto da Mosè. Quindi vuol dire che il contenitore è sostituibile, quello che non è sostituibile è il contenuto. Kadosh Baruch Hu dice: io scriverò sulle seconde tavole quello che avevo scritto sulle prime tavole. Quindi Mosè sa bene che il contenitore è importante, ma nel momento del rischio, pur di mantenere in vita il contenuto, si può rompere il contenitore. Una cosa assolutamente grandiosa, difficile da riuscire ad immaginare. Allora, mi sembra che abbiamo queste due strade, non sono le uniche, ma di queste due volevo occuparmi, e tra poco penso che il tempo a mia disposizione stia scadendo, ma mi sembra che abbiamo queste due strade rispetto alla rottura che forse possiamo fare nostre. Quando è che possiamo rompere? Possiamo rompere, dovremmo rompere il meno possibile in realtà, ma insomma possiamo rompere fondamentalmente, o forse dobbiamo rompere, in due prospettive possibili. Rompiamo quando vogliamo bene a qualcuno e questa rottura serve a garantire questo qualcuno a cui vogliamo bene, è la prima opzione di interpretazione. La seconda rottura, che è la più forte, è che possiamo rompere quando vogliamo paradossalmente garantire ciò che stiamo rompendo. Noi generalmente pensiamo che rompere vuol dire appunto superare quello che stiamo rompendo, e invece a volte dobbiamo essere così forti da rompere le cose per poterle garantire, per dargli esistenza. Ecco, se noi riuscissimo a introiettare queste due possibili interpretazioni della rottura nella sua dimensione quotidiana, ma anche molto più elevata, forse riusciremmo a relazionarci con gli altri e con il senso delle cose in maniera più profonda. Da questo punto di vista mi sembra, e concludo, che sia significativo l'inizio della parasha, in qualche modo si possa ricondurre quello che si è detto fin qui con l'inizio. Abbiamo detto che l'inizio della parasha è legato ad un censimento, è legato alle regole di come si debba censire il popolo di Israele, e quando viene censito il popolo di Israele si deve contare indirettamente usando un mezzo shekel. La domanda ragionevole è: per quale ragione non si possa usare un shekel intero? Se io comunque faccio un conteggio indiretto, non conto le persone ma conto gli oggetti che le persone mi portano, se io domando a ciascuno di portare uno shekel o mezzo shekel, non c'è nessuna differenza. Allora perché mezzo e non uno? Perché in fondo tutti dobbiamo sentirci una metà, non dobbiamo sentirci mai completi e non dobbiamo mai sentirci un unicum, dobbiamo sentirci in qualche modo in relazione con gli altri. Questo è il segreto del popolo di Israele, forse. Il popolo di Israele ha come segreto, e forse in questi giorni lo sentiamo particolarmente, il segreto è quello di, diciamo, di immaginarsi in relazione, di essere sempre mancanti di qualcosa, di aver bisogno di qualcun altro accanto. Questo mi sembra il punto. E allora questa idea della necessità dell'altro accanto mi sembra che chiude il cerchio con quello che abbiamo detto prima in due dimensioni. La prima, Mosè nel momento in cui fa quello che fa, lo fa pensando all'altro, che in questo caso è il popolo di Israele, ma pensando anche all'altro, che è Kadosh Baruch Hu. Mosè è un grande uomo che però si rende conto che l'essere soli non è sufficiente e che è necessario essere sempre insieme, e questo insieme è anzitutto l'insieme di ciascuno di noi con l'altro nostro prossimo del popolo di Israele, ma anche l'insieme di ciascuno di noi con Kadosh Baruch Hu. È come se le due metà fossero due metà che debbono essere sempre in relazione, e questa relazione non si può rompere. E quindi, esattamente come metà è ciascuno dei membri del popolo di Israele, tutto sommato anche il popolo di Israele è metà con Kadosh Baruch che fa l'altra metà, e solamente integrando queste due parti è possibile pensare a una completezza, e Mosè è per questo che sta combattendo. L'altra riflessione che mi viene da una osservazione che è stata lanciata adesso da Rav Shun, Paolo Shun di Milano, è che in fondo i cherubini di cui ho parlato prima, quelle statue che sono comandate da Kadosh Baruch Hu, sono una coppia, sono secondo alcuni due bambini, un maschio e una femmina, ma secondo altri in generale il prototipo della coppia per arrivare al senso delle cose, per sentire Kadosh Baruch Hu che parla, perché da mezzo i cherubini parlava, bisogna essere in due che ci si guarda. Allora è questo il senso dell'inizio della parasha. Se uno ha, se ciascuno di noi è consapevole di essere una metà, sarà sempre in cerca dell'altra metà che fa il completamento della sua relazione. Se ciascuno di noi, come elementi del popolo di Israele, sappiamo che il popolo di Israele è sempre una metà, se non è in relazione con Kadosh Baruch Hu, siamo in una prospettiva che va verso il senso delle cose. E il senso delle cose, alla fin fine, si racchiude in quelle tavole che contengono le parole che Kadosh Baruch Hu ha dato, e che quando ha pronunciato, le ha pronunciate tutte in un solo suono. Ancora una volta, per riuscire ad arrivare al senso dell'unica parola, l'unico suono che Kadosh Baruch Hu ha emesso quando ha cominciato i 10 comandamenti, gli assetti di Berot, l'unico modo è quello di incontrarsi con gli altri. La garanzia è quella che ci ha dato Mosè, che rompendo in realtà ha garantito quest'unione. Grazie e Shabbat Shalom.